In effetti questa storia delle città che vanno continuamente rammendate o che vanno continuamente rialimentate è in Francia piuttosto plastico. L'altro ieri passavo da Le Halles e 2 anni fa Le Halles non erano così, nel senso che stanno facendo cose, già Le Halles mi sembravano bellissime 2 anni fa, adesso sono totalmente diverse. E poi magari con l'assessore di Milano chiederemo, sempre con Buzzetti, se l'Expo dell'anno prossimo può innescare qualcosa, non solo inchieste, magari si può innescare anche lavori. Flavio Tosi. Flavio Tosi è sindaco di Verona. Ovviamente adesso nella chiacchierata potete restare anche seduti, diciamo, c'è un microfono lì a disposizione. Allora, Verona, secondo moltissime ricerche e sondaggi, è una di quelle città in Europa e nel mondo in cui si funziona, in cui insomma si vuole andare ad abitare, in cui c'è un'immagine di vita buona, positiva, in cui si studia, si vive, ci si diverte. Cioè, qual è stato il miracolo di Verona? Tosi, ha avuto bisogno anche lei di anni di abbattimento e di ricostruzione di quartieri? E perché Piazza Bra, diciamo, è ancora nell'immaginario personale e collettivo il salotto buono? Qual è il miracolo?
Allora, buongiorno. Intanto io ringrazio Walter Vitali per avermi invitato a partecipare a questo confronto. Mi scuso se non ascolterò gli altri relatori, ma avevo detto che alle 11 devo scappare, purtroppo, per una serie di impegni di giornata. Beh, Verona non è che abbiamo fatto un miracolo, diciamo che ci vuole un atteggiamento pratico e non ideologico, e credo che quei sindaci oggi siano chiamati ad avere questa caratteristica nell'affrontare i problemi. E la fiction che abbiamo visto prima, quel trailer che abbiamo visto prima, è drammaticamente attuale, perché parla della difficoltà di trovare le risorse per fare le grandi opere. C'è una frase dove mi pare sia il presidente dell'autostrada che dice che non si fida della politica, e si parla di legge fatte male, di burocrazia, e quindi è assolutamente attuale, perché gli aspetti, sia nella pianificazione urbana ma insomma nello sviluppo del paese, i limiti, diciamo, più che gli aspetti, sono secondo me due. Uno è la burocrazia, che è stato citato, e uno è quello culturale. Un paio di esempi recenti, qualcuno che riguarda Verona, qualcuno anche un po' più in grande. È stato annunciato, e di questo siamo soddisfatti, che all'interno della legge di stabilità verranno stanziati 3 miliardi per l'alta velocità da Brescia a Padova. E adesso sono partiti i comitati del no, e quelli ci stanno. In Italia c'è il comitato del no per qualsiasi cosa si debba fare. La cosa che dispiace è che ci sia qualche sindaco, come anche nella fiction, qualche sindaco che si ascrive al comitato del no. Perché è chiaro che un sindaco deve tutelare il territorio e cercare che l'opera sia fatta al meglio possibile, ma non puoi chiedere delle modifiche o delle modalità realizzative che la rendono insostenibile finanziariamente. E quindi ci vuole un senso pratico nel sapere che devi poter chiedere quello che ha senso chiedere, sapendo che la tavola si deve fare. Perché c'è qualcuno che dice passerà dove ci sono i vigneti, e passerà dove ci sono i vigneti perché se nella zona occidentale della provincia di Verona ci sono i vigneti, la ferrovia ci passa in mezzo, la TAV ci passerà in mezzo, ma non puoi fare diversamente. E quindi dico, c'è un aspetto culturale che la politica, della quale io faccio parte, bisogna che cerchi di superare, appunto, questo tipo di barriere ideologiche. E poi c'è l'aspetto burocratico, mostruoso nel nostro paese. Sono partiti in questi giorni a Verona i lavori per realizzare il filobus. Da un punto di vista amministrativo, la questione filobus tranvia comincia a Verona nel 92, quindi 22 anni fa, perché da allora parte una legge di finanziamento per opera guida vincolata, e quindi tram, per capirci. Si trascina in un lunghissimo dibattito a livello del Consiglio Comunale, cosa fare, come fare, viene fatta una gara, salta la gara. Arriviamo noi 7 anni e mezzo fa, stabiliamo di fare il filobus, non la tranvia, perché il centro di Verona, prima si parlava di modello di città, il centro di Verona è un centro romano con un sacco di reperti, con vie strette, quindi fare il tram con le rotaie è un casino, e allora optiamo per il filobus. a quel punto devi confrontare col ministero, perché appunto si parla di guida vincolata, e quindi la guida vincolata è, per me la guida vincolata era anche quella immateriale, ovvero sia con i sensori e quindi senza bisogno dei fili. Alla fine la mediazione col ministero è stata di mettere i fili anziché le rotaie e di metterli sul 60% del percorso, perché mettere i fili in centro a Verona era decisamente antiestetico. Alla fine abbiamo mediato sul 60%. E finalmente, dopo 7 anni di mandato, si è partiti con i lavori, perché c'è stata una trafila burocratica mostruosa, perché in Italia quando tu devi fare un'opera pubblica a livello di burocrazia siamo veramente dei campioni. Altro esempio locale, ma importante e impattante, perché il filobus sono 120 milioni di euro di investimento. Noi a Verona, tutti sanno che sotto la collina, a sud c'è l'autostrada, la complanare, la tangenziale, ma no, non c'è niente, c'è la viabilità ordinaria, perché c'è la collina. E quindi è dall'inizio degli anni 70 che si discute di fare il traforo delle Torricelle, cioè quindi fare una parte di circonvallazione a sopra la città, ed è indispensabile. Noi siamo partiti nel 2007 per far realizzare quest'opera, un'opera in project financing, perché costa 500 milioni, il comune non avrà mai i soldi per cominciarla. Viene fatta una proposta da un promotore, vecchia modalità del project senza la prelazione, quindi gara in 3 fasi particolarmente lunga e complessa, varianti urbanistiche. Arriviamo a fine mandato 2007-2012 aggiudicando la gara a chi l'aveva proposta. A quel punto è cambiato il mercato, perché purtroppo a quel punto sei in piena crisi, ci sono meno flussi di traffico, il costo del denaro costa di più, sono cambiate le condizioni. Il proponente dice: non la faccio più, quindi, come l'avevo proposta, su 4 corsie e 2 per senso di marcia, ma fa una proposta anche innovativa che prova a incasinarsi con la burocrazia italiana, dicendo: te ne faccio prima 2 corsie, metto a pedaggio quelle, dopo 5 anni di pedaggio di quelle comincio le altre 2, ti garantisco tutta l'opera ma con tempi diversi. Ovviamente, siccome è una gara pubblica, devi avere la garanzia di non andare a modificare le condizioni iniziali. Siamo andati a Roma e devo dire di aver trovato un atteggiamento molto pratico e concreto dal dottor Cantone, che presiede l'authority preposta oltre ad avere altre responsabilità, perché gli ho detto: io non posso permettermi come sindaco di rifare la gara, ci ho messo 5 anni ad andare in fondo, ci manca solo che ricomincio da capo. Alla fine abbiamo trovato una soluzione di compromesso concreta, appunto parlando con il dottor Cantone, che ci consente in qualche mese di superare l'ostacolo, perché altrimenti l'opera non si faceva più, ed era fondamentale sia per il lavoro che porta sia per lo sviluppo della città. Chiudo con un esempio recentissimo che si collega a quello che è stato detto prima dall'architetto Bottini, quando ha parlato degli autogrill fatti a ponte, dicendo che è risparmio di suolo e che sono comunque una visione più moderna della società. Io questa sera, quando rientro a Verona, c'è un dibattito in consiglio comunale sul cimitero verticale. E uno dice: cos'è il cimitero verticale? È il primo che viene realizzato in Italia ed è un cimitero che, anziché svilupparsi orizzontalmente, è un grattacielo alto più di 100 metri, un grattacielo ovviamente in vetro acciaio, insomma, quindi una costruzione moderna e anche elegante, che viene realizzato alle porte di Verona e quindi si sviluppa verticalmente su 35 piani gestiti da un privato. È un investimento privato da oltre 100 milioni di euro. E ovviamente su questo si è sviluppato il dibattito, diciamo, culturale di chi dice che il cimitero verticale è il palazzo dei morti, la torre dei morti e questioni di questo genere. Quando invece, secondo me, da un punto di vista appunto culturale, vuol dire intanto consumare molto meno territorio, perché ci sono migliaia di loculi, migliaia di tombe di famiglia che, se io dovessi realizzarle in piano, si può pensare cosa occuperebbero, perché io non ho più la capacità né di territorio né economica di fare nuovi cimiteri, perché nuovi cimiteri dovrei farli io e pagarli, mentre invece questo è un investimento privato. Ma questo per dire il salto di qualità noi dobbiamo fare come paese, e chiudo, un salto di qualità, e dico noi anche parte politica, e spero che questo governo spinga in questa direzione, sia da un punto di vista della burocrazia, perché quando, soprattutto in momenti di crisi, qualcuno vuole investire, gli deve essere data la possibilità di farlo, e sia chi ha la responsabilità pubblica deve anche fare un salto culturale di capire che le cose moderne, come è stato detto citando altre città europee, che le cose moderne si possono coniugare anche con le cose antiche, cioè non è che si può restare ancorati alla preistoria e quindi non fare cose nuove e moderne perché sia una visione vecchia dell'architettura moderna. Grazie e buon lavoro.
Grazie al sindaco di Verona Tosi. Sindaco, solo una domanda, immaginando